Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, nella legge, Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Questo testo del Vangelo è un testo molto problematico, perché in pratica in molti codici, i più importanti dell'antichità, non c'è questo passo nel Vangelo di Giovanni. Non solo, ma quando si va a studiarlo un poco secondo le regole della filologia, si scopre che non appartiene al discorso di Giovanni, alla maniera di parlare di Giovanni. Alcuni testi lo portano invece nel Vangelo di Luca, alla fine del Vangelo di Luca, dove sembra che sia piazzato un poco meglio. Tuttavia la Chiesa lo ha sempre ritenuto un testo ispirato, per cui in fondo noi lo prendiamo così, appartenga all'uno o all'altro dei Vangeli. Perché evidentemente c'era questo problema e quindi in molti codici antichi manca? Perché qui si adombra l'idea di un peccato che viene compiuto nella Chiesa e viene perdonato. E in quell'epoca c'era una corrente rigorista all'interno del cristianesimo, il quale diceva che quando uno era stato battezzato, se facevo, commettevo un peccato, doveva essere sbattuto fuori, non c'era mai penitenza per lui, non c'era mai assoluzione. Come al solito i rigoristi non mancano mai. E quindi ci fu per lungo tempo questa idea che chi aveva fatto un peccato era ormai scomparso, doveva togliersi da mezzo, non esisteva più nessun futuro per lui. Va bene, questo è un poco, ve l'ho voluto dire perché uno comprenda come certe volte c'è un certo problema quando si leggono questi passi della scrittura. Poi dopo cominciamo a guardare il contenuto di questo testo. Normalmente, guardate, l'idea più semplice è: portano una donna in adulterio e Gesù Cristo se la caccia fuori con un escamotage, un po' una paglietteria, diciamo così. Chi non ha peccato scagli la prima pietra, è una maniera che non risolve il problema, risolve la lapidazione, ma la donna resta quella che era e tutto è lì. Oltretutto una frase che regge poco, perché forse ci poteva stare qualcuno che non aveva peccato, per esempio un bambino. Quindi poteva darsi che uno di quei bei farisei diceva al figlio: «Piglia una pietra e gettala, e così noi la lapidiamo». E poi tutto il discorso si restringerebbe a dire: «Non siete voi a giudicare il mondo, ma sono io, Cristo, a giudicare il mondo». E si chiude così il commento al testo. Io invece vi invito a riflettere, come sempre, scusate, io vado sempre un po' scavando nelle cose, perché dobbiamo imparare a capire che se perdiamo tanto tempo per commentare un verso della Divina Commedia o per capire quei versi ermetici dei poeti di oggi, perdiamo anche un poco di tempo a scavare nella parola di Dio, non ce la pigliamo così pappa come sta scritta e così ci togliamo da torno Dio stesso. Io voglio farvi notare alcune cose, quando tornate a casa provate a rileggere questo testo e scopriremo che questa è tutta una catechesi sul perdono, molto molto elaborata, e io non ho troppo tempo per potervela sviluppare tutto, ma voglio darvi degli input. I segni che ci stanno qua dentro, notate alcune cose. Primo, tutti i farisei e gli scribi a Gesù lo chiamano maestro, la donna lo chiama signore. Dice, vabbè, che vuoi fare? No, e sono questi, vedete, i lampeggiatori di senso, quelle cose che ci fanno pensare. Che cosa è cambiato? Secondo punto, strano, qua Gesù si abbassa e scrive, si alza, poi si abbassa e scrive e poi si alza. Tutta questa ginnastica di Gesù Cristo, che senso ha? Bisogna pur trovarne un significato, perché sennò sarebbe un'ovvietà, una cosa che non dice niente. Secondo punto, si mise, quelli parlavano e quello col dito scriveva a terra. Che significato tiene quel dito? Ricordatevi che la legge fu scritta da Dio, dal dito di Dio sulla pietra. E che il dito nell'ambito della Bibbia è un significato di potenza, di forza, di disponibilità di un oggetto. Il dito. Gesù non si mette a scrivere con un fuscello, con un rametto, no, scrive col dito. E dove scrive? Scrive sulla terra. Il che vuol significare qualcosa, come dire, io che sono il creatore, io che sono il verbo che ha parlato nella scrittura, ho scritto sulla terra. State attenti, perché la terra non è la realtà, la vita, il contenuto che ho voluto mettere nella legge. Voi vi fermate allo scritto terrestre, voi vi fermate a ciò che viene scritto nella polvere. Attenzione, verrà il vento e porterà via tutto. Quindi guardate piuttosto ciò che il mio dito ha stampato nei vostri cuori, nella vostra realtà di fede, non dalla realtà delle norme, dei precetti. E pensate come noi nella Chiesa Cattolica siamo pieni di regole, fino a dentro agli occhi. E ogni giorno che si scrive un documento è sempre un'altra maniera che dobbiamo fare, dobbiamo dire, e poi non facciamo niente naturalmente. Però ecco, dove sta la legge? Dove sta la regola di Dio? Sta nelle cose terrestri o sta nei cuori degli uomini? Ecco la storia. Secondo punto, guardate, Gesù Cristo si alza e cosa? Quell'alzarsi noi lo pigliamo sempre come un gesto normale. Allora io le zampe non mi permettono di abbassarmi, ma se io mi abbassassi e poi mi alzo, dice vabbè, si è abbassato, forse è caduto un foglio a terra. No, e Gesù Cristo non è che fa i gesti per scherzare, per fare un po' di teatro. Piegarsi a terra è come morire, e il verbo che dice alzarsi è quello della resurrezione. E non a caso, guardate, questa scena, quando la andiamo a guardare, avviene nella grande festa, avviene all'alba, e quindi c'è un'idea di resurrezione all'interno di questo testo, cioè qualcosa che va inquadrata nella resurrezione. Ma voglio aggiungervi un altro fatto: non c'è il marito in questa scena. Normalmente il marito è il quale dichiara la donna adultera e poi dopo le chiede il giudizio. Allora chi è il marito di questa donna? Vuoi vedere che sia proprio Gesù e che la donna sia la figura della Chiesa, siamo noi, adulteri. Voi mi direte, ma noi siamo adulteri. Nella Bibbia così sta scritto, vedete. Nella Bibbia sta scritto che l'adulterio non è quello che noi pensiamo umanamente di una donna che tradisce la fiducia del marito e sta con un altro. No, l'adulterio è con Dio. Il mio popolo, dice la Bibbia, è adultero perché lui si è sposato, si è unito, ha trovato un amante nelle realtà della terra, il denaro, il potere, il possesso. Cioè quando troviamo pedofilia, denaro in Vaticano, quello dice il Vaticano è adultero. Quindi lasciamo stare la sessualità, il matrimonio, eccetera. L'adulterio è quello che noi commettiamo ogni qualvolta nella nostra vita. Invece di legarci con lo sposo celeste, ci vendiamo a un amante terreno. Ecco, vedete che la scena cambia completamente, diventa estremamente alta. È la Chiesa che sta avanti al Cristo, è la Chiesa che è stata giudicata adultera. È quello che noi oggi leggiamo sui giornali. Questa Chiesa che il Papa ha detto ce la vorrei povera per i poveri, che il Papa precedente aveva detto è una barca che sembra che stia per affondare, che Giovanni, che Paolo VI aveva detto c'è il fumo di Satana in Vaticano, che Adriano VI 500 anni fa diceva le stesse cose. Ecco, vedete, questa scena qua è una scena molto profonda, è come un peccato di Dio che abbiamo pochi minuti per poterne parlare, perché se ne dovrebbe andare fino in fondo. Questa è tutta una catechesi, parola per parola, inchiodata da chi l'ha scritta, sarà Luca, sarà Giovanni, per poter far capire a noi il valore della deviazione e della penitenza. Vedete, c'è un altro fatto. Chi sono coloro i quali accusano la donna? Qua c'è una parola, scribi, che Giovanni si presenterebbe una volta solo in questo punto. Però scriba dice poco, gli scribi erano coloro i quali scrivevano la scrittura. Però se lo leggete in greco, la parola è grammateis, gramma significa proprio i caratteri, significa proprio lo scrivere. E quindi sapete chi sono i grammateis che stanno oggi? Quelli che guardano solo alla forma dei comandamenti, ma non guardano allo spirito. È come dire in casa a un padre che tu devi fare così perché tuo padre ti ha ordinato tutte fesserie. Perché non c'è l'amore che lega le persone, anche se si esprime con una norma. Ma sotto la norma ci deve essere l'amore. Il grammateis è colui che si ferma alla superficie. E purtroppo nella Chiesa siamo pieni di questa gente. Mi ha fatto piacere sentire che il Papa, andando in Santa Maria, la grande Chiesa romana, ai confessori che stavano lì, penitenziari, ha detto: perdonate, perdonate. Non vi fate, hai fatto questo? No, pensate a Pompei. Pompei è stato per un certo periodo un massacro spirituale. Ogni volta che veniva una persona mi ha confessato, si diceva: padre, non mi confessa da 10 anni. Guardate, ce la imbroccavo quasi sempre dicendo: per caso l'ultima volta è stata a Pompei? Sì, e là mi hanno sbattuto la volta in faccia, quello urlava e mi ha fatto morire di vergogna avanti alla cosa. Capite? Questo è l'adulterio. E i grammateis sono loro gli adulteri, perciò Gesù Cristo dice: ma voi che li tenete giusti. E poi stanno i farisei, guardate, e i farisei, non noi guardiamo sempre i farisei di 2000 anni fa, si stanno ancora a perdere tempo a criticare quella gente. I farisei stanno qua, guardate, cominciano da me a voi. E farisei, sapete chi è? È un ipocrita, come dice Gesù Cristo. Ipocritesse in greco è un'espressione molto bella, perché si riferisce agli attori che quando dovevano recitare, perché non tenevano i microfoni come lo tengo io ora qua, si mettevano una maschera davanti al viso che serviva da altoparlante, per cui lo dicevano ah, wow, 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 e facevano un po' questo ruolo qua. Quindi il fariseo è colui che porta la maschera. E basta guardare molti di noi preti che quando guardate dovete dire: ma dove sta la faccia tua? Perché ci accorgiamo che è tutta un'ipocrisia, tutta una cosa. Vedete come diventa un'immagine tutta ecclesiologica, una comunità, una donna che siete voi, la quale viene accusata, dice: se fanno il festicciolo, se vanno là, non vanno in chiesa, non fanno questo, questo è l'adulterio. E chi vi accusa? Chi porta la maschera? E chi guarda solo alla lettera della legge? Perciò Gesù Cristo scrive a terra, per dirmo vi insegno io che cosa significa la scrittura. E vedete, allora la scena, il topos della scena è proprio questo dell'Eucaristia. E se andate a guardare il giorno della grande festa, cioè dell'Eucaristia, Gesù andò nel Tempio, quella parola Tempio si dice nel sacrificio, è la stessa parola in greco, Tempio e sacrificio, è la stessa parola. E quindi Gesù presente nel sacrificio, come ora, come in questo momento sta davanti a noi, perché sta qui nel nostro sacrificio, è l'alba della resurrezione, va verso l'orto degli ulivi. E noi pensiamo sempre agli orti degli ulivi come l'anticipazione della passione. No, l'orto degli ulivi conclude il Vangelo. Perché l'ulivo è la terra noaitica, è la terra dopo il diluvio, la terra bella, la terra dove ci incontriamo con Dio. E allora Gesù, quando porta i suoi nel giardino degli ulivi, li porta per dire: è finita la storia. Perciò dice alla fine: alzatevi, risorgete e andiamo. Non andiamo a morire, andiamo in alto. Allora vedete, ogni tratto, ora io sto arronzando, diciamo così, nel esporvi questa cosa, però è splendido vedere come qua sotto si distenda questa economia della penitenza. E allora riflettiamo un poco proprio sulla nostra Chiesa, è tempo di farlo, vedete. Il Papa ha detto sempre: io e voi camminiamo insieme, c'è bisogno del vostro giudizio, non da ipocrite e farisei, non sulle norme e con ipocrisia, c'è bisogno del nostro giudizio sulla vita della nostra Chiesa. Cioè, se voi cominciate un poco a essere un poco meno sudditi e più liberi cittadini, se siete un po' più figli di Dio che sudditi dei preti, e cominciate un poco anche voi a portare quella ventata di verità che deve stare nella Chiesa, che esiste nella Chiesa. Quanta gente dedica il proprio tempo al servizio degli altri, allo studio, alle cose, però è come se noi li tenessimo emarginati. Ciò che conta è fare una bella processione, una bella fiaccolata, un bel corteo, un bel applauso, a fare i Papa Boys. No, cerchiamo di fare i Cristo Boys, non i Papa Boys. Questo bisognerebbe cominciarlo a capire, e capire che la scrittura l'ha scritta nostro Signore, l'ha scritta il Cristo, e non l'ha scritto per fare delle norme. Io faccio una guerra per dire i 10 comandamenti sono abrogati, pare che io ce la tengo con i 10 comandamenti. Sì, ma purtroppo ancora oggi troppo ripetiamo i 10 comandamenti. Gesù Cristo dice: un solo comandamento vi lascio, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ma perché dobbiamo continuare a parlare dei 10 comandamenti, poi falsificandoli in una maniera terribile, infilandoci dentro delle cose che non c'entrano proprio, perché vogliamo la legge? Guardate che io posso dirvi per esperienza mia personale che ogni qualvolta mi trovo a parlare con certe persone, la resistenza più forte la incontro in quelli che si sentono che io gli sto togliendo la legge da sotto i piedi. Non vogliono essere liberi. La libertà fa paura. La libertà di coscienza è una cosa che fa paura, perché la coscienza ti insegue dovunque. La puoi fare una volta, la seconda volta, puoi cercare di pigliarla in giro, ma poi quella voce viene e dice: ma tu che stai facendo? E allora la gente vuole la legge, perché la legge la si può violare, poi casomai si va a pagare qualche cosa, uno va a fare la multa, l'ammenda, eccetera, eccetera. Una bella confessione e stiamo a posto. Per cui a un certo momento è facile: legge, peccato, penitenza. Questo Gesù Cristo l'ha abrogato. Gesù Cristo non ha scritto nessuna legge, perciò sta scrivendo a terra, dice. Ma che vi credete che io ho segnato? Io pensate che poiché le scrissi allora sulla pietra per farvele leggere, quello diventò il mausoleo da cui non possiamo andare avanti? No, io sono in mezzo a voi. Ecco la donna che ha capito, Signore lo chiama, non lo chiama più maestro, ma lo chiama Signore. E quindi non condannate in base alle norme. Non condannate. Questo vale per noi sacerdoti in maniera enorme, perché in effetti quando noi entriamo in un confessionale e viene la gente si accusa sulle norme e vuole essere giudicata sulle norme. Per cui sembra scandaloso quando uno di noi domanda, dice: vabbè, dici che hai fatto questo, questo e questo, mettiamo un attimo da parte. Ma tu, con nostro Signore, in che rapporto ci stai? Ma tu, in casa tua, c'è presenza di Dio? Ma nella tua vita c'è presenza di Dio? Ma tu cerchi Dio? Ma tu cerchi di portare Dio al mondo? Questa cosa qua non se ne accusa nessuno. Cioè, no, ma io sono andato a messa la domenica, ho mangiato la carne e il venerdì, ho fatto... vabbè, teniamoci questo. Questo è il fallimento della Chiesa, guardate. Il grande fallimento che noi viviamo. E Gesù Cristo allora alla fine dice: voi condannate sulle norme, voi condannate sulle leggi, Mosè ci ha detto, tenetevi questo, io perdono. Guardate che in nostra fede è una cosa, se noi ci ricordassimo le parole, senza fare retorica, di Gesù mentre se ne sta andando sulla croce, che dice? C'è una frase che è enorme e io non l'ho mai trovata in un testo di morale nella Chiesa. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma va pare poco. Ma vi pare poco? Oppure nostro Signore dice: ho capito che sei un cretino, che non hai nemmeno il valore delle fesserie che fai, però ti condanno lo stesso. E questa è blasfemia, questo è bestemmiare nostro Signore. Però noi continuiamo a pensarla così. Le parole sono polvere. Chi si ferma alle parole, prima o dopo verrà un vento e gliele porterà via. Come scrivere sulla sabbia, che non vale niente. Conta la misericordia. vi ho detto, mi ha fatto piacere il Papa che ha detto ai penitenzieri che stavano nella zona Santa Maria di Roma: siate uomini di perdono. Noi preti ce lo siamo dimenticato. Voi volete così, perché anche voi fa comodo un giudice, perché alla fine vi danno un bello certificato di buona condotta, voi state a posto. Allora vi fate condannare, vi fate riempire di improperi, però alla fine tornate tranquilli a casa, avete il certificato di assoluzione in tasca. Fratelli miei, non è questa la fede, assolutamente. Ecco, allora provate a casa vostra, quando vi porterete questo foglietto, a rileggere questo testo e cercate di rifletterci sopra, perché è un testo veramente profondissimo.